finalmente ho trovato la casa per me.
Houston, abbiamo un problema.
Casa Poli, abbiamo un problema. E il problema è che dopo una settimana veramente stravagante,
strana,
che
oserei
è stata
dire,
la nostra, arriva un sabato con un ospite altrettanto strano, ma non perché sia strano lui come persona, ma perché sia strano che sia arrivato a Casa Poli. Oh mio Dio!
Io sono veramente emozionatissimo, confesso, da questo ospite.
Sì, infatti, Giacomo, come abbiamo fatto per il rettore, oggi abbiamo messo il frac.
Esatto.
Anzi, abbiamo messo le tute spaziali.
Ah! Tu scherzi, mi piacerebbe un casino mettere una vera tuta spaziale un giorno.
Già. E andare al Poli così.
Sì,
e poi
sì,
camminare
sì, sì,
a rallenti.
Beh, ovvio. E puoi fare quei respironi proventi tipo. Pensa che cosa fastidiosa chi lo sta ascoltando in cuffia.
Già, l'avremmo dovuto chiedere a chi, Giacomo?
A chi? Non lo so, forse qualcuno che è andato nello spazio. Forse un astronauta. Forse l'astronauta italiano con più ore nello spazio.
Forse lui, forse colui che ha realizzato il sogno di quasi tutti gli studenti del Poli, ovvero ricevere una laurea senza aver fatto un giorno in questa università. Ma laureato all'Università di Firenze con 1.000, 2.000, 300, 3.000 altri meriti. Stiamo parlando di Paolo Nespoli. Il quale ci ha concesso una mega super intervista.
Esatto, dopo i suoi 313 giorni nello spazio, che non sono pochi, sono,
non
quasi,
sono affatto,
quasi un anno non consecutivi, perché lui ha fatto 7 missioni, se non sbaglio. E niente, si è fatto un po' di giorni nello spazio, ci ha raccontato qualcosa di quello che è stata la sua esperienza. Condivideremo con voi la nostra registrazione, perché siamo andati a trovarlo nel rettorato dopo la sua...
Nel rettorato, ovviamente, all'interno della stazione aerospaziale,
sì, sì,
europea.
Esatto, abbiamo fatto un attimo un viaggio con lo shuttle. Siamo andati,
e quindi, se siete interessati a questa nostra esperienza, alle parole di Paolo Nespoli, state con noi dopo la canzone Cross Me. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. With you, with she ain't messing with no other man. Me and her are something different. I really need all you to understand. But nobody's coming close, and I don't ever want to run around. I spent my youth jumping in and out. She needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you cross her, then you cross me. And nobody's coming close, yeah. And I think that you should know that if you cross her. No other man. Now what you not gonna do is stand there crushed for me like you got kung fu. That stare crushed arm running your mouth like a faucet. No. But y'all know that my girl been doing CrossFit. Kung pop, hit your ass with a cross kick. Pulling air out, wear out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you bitches talk shit. Keep a little blade in a fucking lip gloss, kid. Hey. No one say hi to me without her. Better pay your respect to the queen. Better do that shit without a flirt. Respect the HPIC. Couple of things that you need to know.
313 giorni, 2 ore e 36 minuti. Non è la durata di questa Cross Me di Ed Sheeran con il Chance the Rapper e NMB Rock, ma è il tempo che Paolo Nespoli ha passato nello spazio.
Wow. E circa 8 minuti sono il tempo che noi abbiamo passato con lui, tra l'altro.
Sì, sì, qualcosina in più, perché in realtà si è dimostrato molto molto gentile. Noi avevamo programmato
tanto,
5
sì,
minuti, e ci ha regalato 3 minuti in più del suo prezioso tempo.
Sì, anche perché è una persona che ha tanta voglia di parlare,
e ha tante cose da dire.
Tante cose da dire, e più che altro ho notato tanta voglia di far, diciamo, di far capire agli altri come deve essere o come è stato per lui fare un'esperienza del genere. Ho visto che si racconta e racconta molto non solo a noi ma anche a tutte le interviste che ha rilasciato in questi anni, che se volete potete trovare tranquillamente su internet, soprattutto quelle fatte di martedì, programma di La 7.
Sì, ha molta voglia di raccontare, molta voglia anche di spronare a fare, perché sì, uno dei suoi punti fondamentali è proprio quella di noi giovani che dobbiamo fare, dobbiamo anche sbagliare di per sé, ma dobbiamo lanciarci, non stare lì un po' nel brodino, diciamo, senza fare nulla. Ecco, quindi lanciamocici, e questo è un appello a tutti, lanciamoci
con lo shuttle
e sogniamo, perché è un po' quello che ha detto anche Paolo, lo chiamiamo affettuosamente Paolo, è di sognare, ma sognare coi piedi per terra. Ma parliamo un po' di lui in realtà, perché lui nasce nel 1957. Inizia la sua, diciamo, carriera come militare nell'esercito italiano, partecipando alle missioni Italcon in Libano tra l'82 e l'84. Finita questa missione in Libano, racconta che dice: io voglio imparare l'inglese. E quindi cosa fa? Parte per andare a studiare a New York, studiare ingegneria a New York, ingegneria aerospaziale. Così unisce due cose all'utile e dilettevole, e studia inglese, ma studia anche ingegneria. Quindi finisce questa laurea, torna in Italia. Cerca di farsela, diciamo, avere l'equipollenza della laurea qui in Italia, ma a Firenze non gliela danno. Dopo una serie di cose, si prende la laurea a Firenze e inizia il suo percorso nell'ESA, fino ad arrivare a quello come lo conosciamo noi, quindi l'astronauta che conosciamo noi.
E quindi
molto velocemente,
ultima ma non ultima laurea d'onore al Politecnico, esatto, di Torino recentemente, giustamente assegnata. Tra l'altro, secondo me, grandissimo onore per un ateneo come il nostro, che lavora molto con lo spazio e che lavora tanto su persone che andranno poi a lavorare nello spazio, comunque per lo spazio, tra virgolette.
Esatto. Sì, come si definisce lui, adesso è un ingegnere al cubo, perché ha tre lauree in ingegneria. Prima era solo un ingegnere al quadrato, adesso è un ingegnere al cubo. Io non sono neanche ingegnere alla prima, quindi figurati. Già mi sono molto invidioso di questo essere ingegnere al cubo. Poi ingegnere spaziale, che non è da poco.
Tra l'altro, 61enne, che li porta benissimo.
Porta benissimo.
È alto quanto me, Giacomo, messi uno sull'altro.
Esatto.
È largo altrettanto.
È largo quanto tutta Casa Poli. Cioè, sì. Se ci mettiamo io, Lorenzo, Antonio di fianco, siamo largo quanto lui. Ma non perché grazie.
Tra l'altro, secondo me, lui, diciamo, sente molto questo essere guardato come un extraterrestre. Questa è una domanda che avrei voluto fargli.
Però,
cioè, come se quando vai sullo spazio, cioè sì, vai nello spazio e poi torni, la gente inizia a guardarti come, diciamo, il possessore di una verità.
Sì, come un po' un estraneo, esatto. Che estraneo in realtà non è, perché è comunque ancora un terrestre. Un terrestre che ci ha visto dall'alto. Però è comunque sempre un terrestre. Quindi io direi: abbiamo registrato questa intervista, non teniamocela per noi. Noi l'abbiamo già sentita in parte, perché c'eravamo. Ma come dici, diffondiamola anche a chi ci sta ascoltando. E quindi pregherei di, niente, mandare.
Vai, Lore.
Io più che altro ho ascoltato un paio delle sue interviste e ho cercato di capire quali sono, diciamo, gli argomenti alle più cari. Ho visto soprattutto che parla spesso di come questa esperienza l'ha cambiata sotto molti punti di vista. A me è venuta in mente una cosa: c'è chi, ho sentito anche molti che pensano che avvicinarsi e guardare con occhio più vicino allo spazio possa distoglierci da quelli che sono i nostri impegni, tra virgolette, sulla Terra. Lei invece afferma sempre che guardare la Terra dallo spazio può renderci migliori terrestri. Quindi volevo cercare di capire quali sono le sue esperienze che l'hanno portata ad affermare ciò.
Domanda bella, bella tosta, cominciamo belli tosti qua. Ma diciamo che, a mio parere, uno dovrebbe riuscire a guardare le cose da tutti i punti di vista possibile. Se si focalizza solo su un punto di vista e sul suo punto di vista, poi alla fine si finisce per distorcere quella che è la realtà e non capire come vanno le cose. Secondo me lo spazio, il punto di vista dello spazio, è un punto di vista importante, perché qui sulla Terra è vero, vediamo tutti i piccoli problemi di dettaglio estremamente importanti, ma alla fine sono un po' piccoli. E ci dimentichiamo che ci sono dei problemi invece che sono più grossi. Quindi è solo un problema di raccogliere dati, capire quali sono i problemi e dare le giuste priorità. Togliendo il naso da terra, quindi tirandosi fuori e guardando la terra da lassù, uno acquisisce una dimensione diversa e comincia a capire che sì, è vero, ci sono questi piccoli problemi tra i nostri confini e le nostre cose, ma di fatto siamo tutti come esseri umani su questo pianeta e forse è bene che cominciamo a lavorare assieme per mandarlo avanti questo pianeta. Uno vede che sì, ci sono le nostre confini tra le nostre nazioni, eccetera, 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 ma di fatto quando noi facciamo qualcosa nella nostra nazione abbiamo un impatto globale e non ce ne rendiamo conto né ci interessa.
Tra l'altro, appunto, una sua frase, cioè una frase che lei ripete molto spesso, è che da lassù appunto non si vedono i confini. Allora a me molto ingenuamente è venuto da chiedergli: ma se lei potesse portare qualcuno lassù per fargli accorgere che effettivamente i confini non esistono, chi porterebbe?
Ma io porterei tutti. Secondo me questa esperienza di volare nello spazio dà un'opportunità di imparare delle cose che sulla Terra non si possono imparare. Per esempio questa cosa di essere in questa situazione dove non c'è più la forza di gravità e in questa situazione succedono le cose veramente strane, come per esempio perdi la coscienza del tuo corpo. Ci sono dei momenti dove sei pura coscienza, sei pura anima, sei l'anima che viaggia, che acquisisci una tridimensionalità nel tuo modo di fare, nella tua vita, acquisisci una leggerezza che qui sulla Terra è impossibile avere, perché c'è comunque un corpo attaccato, comunque sei per terra. E questo è molto bello, molto liberante, tant'è vero che ti rendi conto, almeno io mi sono reso conto di questa cosa quando sono tornato, quando ho ripreso la forza di gravità mi sono sentito in prigione. Ecco, questa è sicuramente una delle cose. L'altra cosa è proprio questa capacità di guardare questo pianeta da lassù, di vedere che alla fine siamo tutti uguali su questo pianeta e non solo, che c'è un confine molto importante che è l'atmosfera, che è il nostro muro che ci separa dal vuoto dell'universo e senza quello non ci saremmo. Quindi forse dovremmo cercare di cominciare veramente a concentrarsi su quel muro, su quella barriera, perché senza di quella noi non ci saremmo. Non è che all'inizio ti viene da pensare che la Terra sia fragile, ma non è vero. La Terra non è fragile per niente, è un pezzo di terra, cosa vuoi farci? Cioè, lo bruci, lo distruggi, rimane lì, è un pezzo di terra, è la nostra presenza su questo pezzo di terra che è fragile. Cioè, siamo noi che come esseri umani, esseri viventi, abbiamo bisogno di certe condizioni veramente molto precise, altrimenti non ci saremmo, e dobbiamo stare attenti perché abbiamo tutte le capacità di cambiare queste condizioni e non ce ne rendiamo conto.
In my spaceship, at the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people, get with the show. We're taking over, people, lose control. In the dance, my DJ, preaching my soul. Aim for the stars, my people, we never fall. Yes, I'm a alien. Touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman.
E meno male che c'è Casa Poli a pensare alle richieste di Hardwell. L'abbiamo chiamato uno spaceman e abbiamo pure parlato con lui. Quindi Hardwell, se ci stai ascoltando, eventualmente contattaci per avere il suo numero telefonico.
Esatto, non te lo
penso che lui sarà molto felice di fare
un magari featuring.
Sì, una discussione con te su come ti è venuto in mente di fare questa canzone. Quindi avete ascoltato quella che è stata la prima parte dell'intervista con Paolo Nespoli, giusto Giacomo?
Sì, molto molto interessante anche questo discorso sulla Terra, sul proteggere la Terra, sul proteggere l'atmosfera, una cosa molto importante, una cosa che comunque non pensiamo molto spesso.
Discorso sul quale, tra l'altro, Paolo Nespoli ha scritto un libro per tutti quelli che fossero interessati a leggerlo, andate a cercare. Ma nel frattempo io direi, Giacomo, che continuiamo l'ascolto, perché abbiamo fatto tante altre domande a Paolo Nespoli. Abbiamo anche chiesto a lui di dire qualche parola a tutti gli studenti dell'Ateneo del Politecnico.
Esatto, quindi ascoltiamo.
In un momento in cui si parla appunto di portare tutti nello spazio, secondo lei lo spazio può perdere di fascino se visto centinaia di volte, oppure rimarrà sempre qualcosa che affascina e che ci fa porre delle domande?
Ma francamente non, è una domanda che non mi faccio, tra virgolette. È vero che quando una cosa è impossibile ha tutta una serie di un certo fascino, poi si diventa quotidiana, perde un po' questo quest'angolo, ma dovremmo guardare l'universo come la meta futura dell'esplorazione. Quindi se è vero, se uscire dalla Terra e andare in orbita bassa terrestre oggi è il massimo che uno può fare, di fatto però dovremmo sicuramente continuare con l'esplorazione, dovremmo andare su Marte, sulla Luna, su Marte, dovremmo andare fuori dal sistema solare. Oggi è praticamente impossibile fare questa cosa, e quindi niente, io mi aspetto che in futuro, quando riusciremo a trovare dei modi di viaggiare diversi da quelli che abbiamo oggi, cioè di usare un motore chimico per spingere il corpo e portarlo in un altro posto, quando troveremo un modo diverso di fare questa cosa, allora riusciremo a viaggiare. E quindi sostanzialmente quello che stiamo facendo, stiamo sostanzialmente spostando il confine della quotidianità. Ma questo non vuol dire che non avremo più niente da pensare, è un po' come, non so, che ne so, mille anni fa pensare di fare un Torino-Roma era già un viaggio consistente, non è che lo potevano fare in pochi ed era una cosa complessa. Oggi quasi quasi ci va in bicicletta, più o meno, e quindi adesso andare, che ne so, a Parigi, andare a New York già è un viaggio. Però, insomma, queste sono cose che diventeranno normali, e così come sarà normale andare in orbita bassa terrestre, spero, o andare sulla Luna. Ma comunque sono convinto che sposteremo solo questa linea dello sconosciuto, e quindi ci saranno tante altre cose. Praticamente con più esplori, con più impari, non sono io a dirlo, lo dicono in tanti, con più capisci che ci sono molte più cose da esplorare e da imparare da quello che pensassi fossero, e quindi niente, non mi aspetto che si banalizzerà la vita, insomma.
Noi siamo una radio, parliamo al nostro Ateneo. Lei si sente di dire, cioè un uomo che è stato nello spazio si sente di dire qualcosa a degli studenti che ancora comunque devono scoprire anche il mondo in cui abitiamo?
Ma io faccio, quando faccio le presentazioni agli studenti, una delle ultime slide è una slide dove sostanzialmente da un lato gli ricordo che ognuno di loro, ognuno di voi ha dentro di sé la capacità di gestire e inventare il proprio futuro. Questa è una delle cose che bisogna capire, che alla fine siete voi che dovete prendere azione, fare take action, dovete prendere il controllo del vostro futuro e decidere di fare qualcosa. Secondo, vi sprono sempre a sognare delle cose impossibili, a avere un sogno che se lo dici ti guardano e dico sì sì va bene, bravo, ciao, è così, no? Ti guardano un po' quasi deridendoti, perché di fatto se è un sogno per definizione è impossibile, no? Se è possibile non è un sogno, quindi dovresti sognare una cosa impossibile, e poi però poi ti devi svegliare, devi darti da fare, perché con la conoscenza giusta, l'equipaggiamento giusto, il team giusto, forma mentis giusta, un piccolo passo alla volta si può arrivare lontano. Quindi morale della favola, prendete atto del fatto che dovete essere voi a prendere il controllo del vostro futuro, sognate cose impossibili, ma poi svegliatevi e datevi da fare, perché ogni tanto, non sempre, ogni tanto anche le cose impossibili si realizzano, e quando si realizzano è molto bello, per noi e anche per tutti gli altri.
Grazie.
Ed è questo che dicevo prima, appunto, sognare ma poi svegliarci e realizzare i nostri sogni, cercare di realizzare i nostri sogni. Molto, molto bello questo messaggio, credo.
Appunto, questo era Paolo Nespoli ai microfoni di Radio Onde Quadre, soprattutto di Casa Poli. Paolo Nespoli che noi ringraziamo dalla distanza per averci dato la possibilità di parlare con lui e per aver dato la possibilità anche a chi non si è prenotato per la sua conferenza di poter sentire cosa aveva da dire ai microfoni del Politecnico di Torino.
Noi ora è giunto il momento anche per noi di salutarvi, e abbiamo un annuncio brutto da farvi, nel senso che prossima settimana Antonino non sarà con noi.
Già.
Perché
in vacanza, ragazzi.
Vacanza didattica.
Vado alle Canarie a studiare Analisi 1.
Ah, noi ti penseremo fortissimo da Casa Poli e ti saluteremo con il cuore.
La lascio a voi con difficoltà, però mi fido ciecamente.
Grazie. La fiducia che speriamo sia ben riposta. Via.
Quindi tra 2 settimane.
Ciao.
Casa Poli.